Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. Siamo abituati ad essere tracciati nella nostra navigazione internet attraverso i cookies. Nella puntata di oggi parliamo dei dati che si possono estrarre dalle reti Wi-Fi e dal mondo dei sensori che normalmente popola luoghi come centri commerciali, aeroporti, stazioni e negozi. Esistono dei cookies per il mondo fisico? Ne parliamo con Stefano Napoli, responsabile commerciale di Mobimesh. Ciao Stefano.
Ciao, piacere a tutti.
E Antonio Capone, docente del Politecnico di Milano.
Ciao Lorenzo, ciao Stefano.
Stefano, quando visitiamo una pagina web, una serie di strumenti come i cookies, che mai abbiamo imparato a conoscere dai messaggi che ci appaiono ogni volta che entriamo in un nuovo sito, ci tracciano i nostri interessi nei luoghi virtuali che visitiamo. È possibile fare la stessa cosa per i luoghi fisici?
Ma la risposta è articolata. La risposta è no, nel senso che in questo momento perché la tecnologia in questo momento consente un buon livello di tracciamento di quella che è l'attività delle persone, degli utenti all'interno dei luoghi fisici. Il tema è quello dell'identificazione, nel senso di collegare, creare un digital twin, cioè un gemello digitale che costruisca un po' il profilo dell'utente, collegarlo alla persona che fa le azioni all'interno di un luogo fisico. E questo è il punto fondamentale perché la tematica è quella del consenso, quindi della capacità di creare un gemello digitale collegato al consenso che l'utente ha dato per il trattamento dei propri dati. In questo momento la tecnologia ci consente di identificare quando un utente entra in un punto vendita o in un aeroporto, come si muove, come si comporta attraverso i vari sensori tecnologici che l'utente ha, ma è importante che l'utente abbia prestato preventivamente il consenso ed è importante che quando vado a costruire il gemello digitale io sia in grado di mantenere traccia del consenso che l'utente ha prestato e quindi poter trattare conformemente il suo dato.
Il gemello digitale, vediamo se ho capito correttamente, l'utente entra all'interno di uno spazio e profilo digitalmente la sua identità praticamente. Il gemello digitale è il profilo che creo sul mio sistema informatico.
È il profilo che creo sul mio sistema informatico e il primo passaggio fondamentale è quello appunto dell'identificazione. Quindi visto che non posso trattare il dato dell'utente e questo in parte la tecnologia mi aiuta a non trattare il dato illecitamente perché esistono dei meccanismi di randomizzazione degli indirizzi che mi consentono di non tracciare l'utente se lui non mi ha prestato consenso. Allora, quando l'utente entra, io non lo conosco, non lo traccio. Nel momento in cui io riesco a fargli fare un passaggio, io esercente o io aeroporto, io stazione, riesco a fargli fare un passaggio di identificazione, per esempio attraverso il Wi-Fi, lo faccio connettere a una rete Wi-Fi dove si collega, mi fornisce delle credenziali con cui io identifico il suo profilo e mi fornisce il consenso per il trattamento dei suoi dati. Allora da quel momento lui entra all'interno del mio radar e da quel momento sono in grado di tracciarlo. Ulteriore modo oltre al Wi-Fi può essere quello dell'utilizzo di un'applicazione, quindi fargli scaricare un'applicazione mobile che a quel punto potrebbe anche collegarlo a una sua identità, per questo si parla di gemello digitale, a una sua identità su un CRM, su un meccanismo di loyalty, quindi collegare l'utente, quindi magari il suo scontrinato, le informazioni che lui ha fornito attraverso addirittura la navigazione online, quindi vado a unificare ciò che è il canale online con il canale, chiamiamolo offline o fisico, e quindi vado a creare questa raccolta dati. Un altro strumento può essere quello del Bluetooth, un altro strumento ancora può essere quello addirittura delle telecamere, quindi di sensori video che sono molto più sofisticati ovviamente, ma che dall'altra parte sono più delicati perché chiaramente il sensore video vede tutto e quindi bisogna gestire correttamente i consensi.
Quindi Stefano, scusa, l'utente che non presta il consenso, quindi che non scarica l'app, che non si collega al Wi-Fi, in realtà può comunque in parte essere tracciato, ma in modo anonimo. Io riesco per esempio a vedere quante persone ci sono in un luogo, dove stanno passando principalmente e così via, vero?
Esattamente, tutti quelli che sono sentiti, percepiti dai sensori vengono contati e quindi ne può essere tracciato il comportamento, il percorso e quant'altro, ma finché non ho il consenso, non devo e non posso, ed è giusto così, non collego, diciamo, la persona all'utente, mi rimane un utente anonimo, non ho creato il suo digital twin, e quindi mi serve solo per finalità statistiche. Attenzione, questo è un passaggio importante, perché in realtà sapere come si muove la gente in senso, diciamo, generale, quindi come si muovono le masse, come le masse si comportano e come occupano gli spazi. Pensate ad esempio a un museo all'interno del quale è interessante per chi gestisce il museo sapere come gli utenti, a prescindere da chi siano, no? Quindi anche senza finalità, diciamo, commerciali, ma sapere come questi utenti impegnano le sale, dove spendono la maggior parte del loro tempo, qual è la sala più visitata. Questo è importante per chi gestisce il museo per provare a capire e a, diciamo, dare valore culturale alla proposizione. Quindi non solo finalità di marketing, ma anche finalità diciamo di marketing buono, di valorizzazione di risorse, no?
Come succede in qualche modo per le reti cellulari, le città spesso per la gestione della mobilità intelligente usano dati che vengono dagli operatori di telefonia proprio sulla mobilità degli utenti con il loro telefonino.
Esatto.
E che tipologie di dati possono essere utilizzate? Perché tu adesso accennavi appunto videocamere, Bluetooth, a me viene in mente questa notizia che gira in questi giorni del vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris che sceglie di utilizzare cuffie con il cavo e disattivare il Bluetooth sul proprio telefono per timore, per l'appunto, di essere tracciata, nel suo caso, da un ente malevolo.
Allora, i dati che si possono raccogliere sono tanti. In realtà i dispositivi mobili, perché sapete, i dispositivi mobili hanno a bordo una serie di interfacce che per semplificare la vita all'utente continuano a cercare, a mandare messaggi intorno a sé per cercare di identificare infrastrutture a cui connettersi e questi messaggi possono essere tracciati. Di cosa parliamo? Parliamo dell'interfaccia Wi-Fi del cellulare, per esempio, dello smartphone, la quale continua a cercare reti a lei note, e questi messaggi possono venire intercettati dagli access point che si trovano intorno e decodificati, e quindi capire che lì c'è un utente che sta cercando qualcosa, e quindi è un utente.
Quindi
Stesso,
scusami,
prego.
se sono, non sono collegato a una rete wifi, ma ho il telefonino acceso con la rete wifi attiva, questo telefonino continuamente invia dei messaggi in giro che possono essere ascoltati dalle reti wifi vicine e in qualche modo questo serve per il tracciamento di quel telefonino pur senza identificazione.
Esattamente, il meccanismo a cui accennavo prima di randomizzazione, di casualizzazione dell'indirizzo serve proprio per fare in modo che questo tracciamento sia anonimo. Il telefono, se non è associato alla rete, semplicemente cerca, utilizzando un proprio identificativo, diciamo,
Sensuale.
pseudo-casuale, e quindi non viene tracciato come identità digitale, ma viene segnato che lì c'è un utente, e questo mi serve per gli scopi di cui sopra. Stesso discorso vale per esempio l'interfaccia Bluetooth, quindi il telefono cerca di accoppiarsi con i dispositivi Bluetooth a lui noti, e quindi ancora una volta questi messaggi di accoppiamento possono essere registrati. Quindi tutte le tecnologie, poi sarà la volta di ultra-wideband, di tutte le tecnologie che man mano vengono messe nello smartphone per semplificare la vita all'utente, l'utente cerca di, il telefono cerca di, diciamo, connettersi il più possibile alle infrastrutture che ci sono intorno, le infrastrutture possono sentire questi tentativi. Quindi sì, il problema esiste, ci sono delle contromisure che già i vendor dei dispositivi mettono in atto, e quindi diciamo che forse la preoccupazione è un po' eccessiva, però diciamo, è una cosa, un fattore da tenere in considerazione.
Dal punto di vista delle videocamere, invece, che sono un altro elemento onnipresente nei luoghi pubblici a cui facciamo riferimento quando parliamo di questo tipo di tecnologie, cosa si riesce a fare con le videocamere? Abbiamo parlato prima del conteggio del numero di persone, questa è una delle cose più comuni, giusto?
Esatto, diciamo che la videocamera raccoglie un flusso video sul quale ormai sono ben diffuse e ben note le tecnologie di analisi video, basate chiaramente sull'intelligenza artificiale, che consentono di estrarre informazioni che vanno dal people counting, che è più semplice, al, diciamo, alla valutazione dei comportamenti, quindi dell'utente che magari interagisce, pensate a un negozio, l'utente che interagisce con un determinato oggetto, Amazon Go è un esempio, no, di questo tipo di applicazione, dove l'utente entra nel negozio, prende la merce dagli scaffali e se ne va, e chiaramente avendo fatto un pairing, quindi il digital twin di cui sopra, con l'account dell'utente, lo faccio anche pagare per il prodotto che ha acquistato e non che ha preso fisicamente e non per un altro prodotto. Quindi si possono fare questo tipo di cose, ma si possono fare anche cose più sofisticate. Per esempio, tra le applicazioni più, diciamo, carine o interessanti per il futuro, ci sono tutte quelle di sentiment analysis. Quindi cerco di capire, guardando come l'utente si comporta, quindi il viso, diciamo, sorriso, l'espressione, eccetera, cerco di capire la reazione e il coinvolgimento emotivo dell'utente con un determinato, per esempio, oggetto con cui sta interagendo. Penso a un tablet, ad esempio, all'interno di un punto vendita con cui l'utente fa, che ne so, la ricerca del prodotto all'interno del punto vendita, e intanto il negozio cerca di capire se l'utente è contento o ha trovato degli ostacoli nell'interazione, sempre per migliorare chiaramente il meccanismo.
Il riconoscimento facciale invece è una cosa molto più complicata che normalmente non viene fatta, perché richiederebbe ovviamente uno sforzo in dei database che tipicamente, almeno in Occidente, non ci sono.
Esatto, la
Sforzo di
tecnologia lo...
database, intendi, cioè avere già un posto dove ho le facce abbinate a nomi di persone per cui poi posso confrontarle con la mia videocamera.
Sì, esatto, il tema è quello del confronto. Diciamo che la tecnologia per fare riconoscimento biometrico esiste, tant'è che abbiamo esperienza, ad esempio, negli aeroporti dove cominciano a esserci meccanismi di imbarco basati su dato biometrico facciale, per esempio. Il problema esatto è proprio quello del ricondurre ciò che la telecamera sta vedendo a un modello precedentemente acquisito e quindi consensato. Quindi ancora una volta si torna al tema del consenso e del trattamento dei dati. In Occidente questa cosa è ancora, diciamo, lontana, non ripeto dal punto di vista tecnologico, ma normativo, perché si sta, diciamo, molto ragionando sull'opportunità, la liceità e dei potenziali problemi connessi a questo tipo di tracciamento, perché poi rischia di diventare un tracciamento di massa, quindi bisogna gestirlo correttamente. Dall'altra parte ci sono alcune applicazioni che possono essere interessanti, quindi per esempio per seguire un utente senza sapere chi è, ma con una sorta di fingerprint biometrico, seguire l'utente nella visita di un luogo, oppure pensate sempre al tema dell'aeroporto, no? Quindi capire in che varco si trova o a che punto del suo journey si trova per poter diciamo, fornire dei servizi per lo stesso principio per cui, diciamo, del parallelo che facevamo prima col mondo digitale. Perché noi accettiamo nel mondo digitale di far trattare il nostro dato, diamo tutti i consensi che diamo e per cui siamo ben tracciati? Perché tutto sommato ci viene comodo. È comodo che Amazon fornisca una lista di prodotti affini a noi, è comodo che ci venga fuori la pubblicità mirata per noi e non una a caso, eccetera. Lo stesso tema può, diciamo, applicarsi al mondo fisico. Qui il tema della consapevolezza nel trattamento dei dati è fondamentale perché nel mondo digitale siamo sportivi, diamo consensi senza forse accorgercene. Nel mondo fisico bisogna mettere in piedi dei meccanismi che consentano all'utente di gestire correttamente il suo consenso, il suo trattamento, in modo che effettivamente abbia un servizio migliore. Ripeto, pensate al museo dove magari vengo indirizzato verso le opere che potrebbero interessarmi.
E una volta raccolti questi dati, come vengono trasmessi, processati, immagino interpolati, cioè il dato di un sensore con il dato di un altro sensore, in quello che immagino sia un sistema di elaborazione centralizzato?
Allora, i dati vengono raccolti e gestiti, tipicamente vengono raccolti il più grezzo, in maniera la più grezza possibile per avere il dato originale e non elaborato. Su di questi dati raccolti e diciamo, interconnessi attraverso una chiave di riferimento che è appunto il digital twin, quindi l'identità dell'utente, quindi riesco a correlare. Per esempio, la posizione dell'utente che ho ricavato dalla sua posizione Wi-Fi, dalla sua mappa di calore con cui identifico il suo movimento, la collego attraverso la sua identità a quelli che sono, per esempio, i suoi dati anagrafici o i dati che ho raccolto ad esempio da un social network, se ho fatto il collegamento con un social, a dati, per esempio, legati al mondo cellulare, a un indirizzo email, quindi eventualmente una tessera fedeltà. Quindi vado a ricostruire queste informazioni, raccolgo i dati, li processo tipicamente attraverso meccanismi di CRM, quindi che costruiscono un'identità digitale e gli collegano una serie di informazioni. Questo serve, diciamo, per abilitare anche modelli di business un po' innovativi e mi viene da dire anche locali, nel senso che oggi già gli OTT, quindi Google, quindi Facebook, Amazon, hanno questo tipo di informazioni e stanno cercando di raccogliere dati al mondo fisico. Dall'altra parte, chi gestisce il mondo fisico, quindi le catene, retail, ma anche il mondo del turismo, il mondo della gestione degli aeroporti, del trasporto, eccetera, o si affidano completamente a quello che Google decide, quindi lasciano, diciamo, tutto questo tipo di business e le decisioni e il trattamento dei dati annesso e connesso in mano a questo tipo di colossi, oppure si appropriano in qualche misura della tecnologia e quindi della gestione dell'utente finale, gestendole direttamente. Allora, per farlo, chiaramente Google ci ha messo in mano un telefono con Android, l'aeroporto, il centro commerciale deve necessariamente, diciamo, darci degli strumenti con cui noi possiamo prestare il consenso e costruire il nostro digital twin all'interno del loro ecosistema informativo.
Da un certo punto di vista, anche questo è una specie di problema legato alla sovranità digitale, no? Quindi se gestiamo localmente i dati e facciamo in modo che sia l'esercente, il gestore del museo, l'aeroporto a tracciare queste informazioni, a quel punto lì vengono gestite localmente all'interno di un contesto geografico limitato, altrimenti tipicamente questo spazio viene occupato dai grossi, le big tech, come Google e Facebook, come magari sta succedendo già, per esempio, nel mondo smart home con i vari gadget che queste aziende producono.
Assolutamente sì.
Tu prima insistevi su questo concetto del dare il consenso e su internet siamo assillati dalle richieste di trattamento di dati personali e da infiniti contratti che pochissimi leggono, ma che inevitabilmente finisci per firmare ogni volta che usi, che apri un sito o utilizzi un'applicazione. Ma come viene gestito il consenso nel trattamento dei dati invece su cui voi lavorate? Perché se io entro in un aeroporto o in un museo con il mio telefono in tasca, non sto firmando nessun contratto, però vengo tracciato comunque.
Allora, finché non presti il consenso, ad esempio collegandoti diciamo, al Wi-Fi e quindi prestando in maniera esplicita il consenso, quindi passando da una pagina di autenticazione all'interno della quale io presto il mio consenso al trattamento dei dati e mi viene spiegato. Ovviamente ci sono sempre delle informative che lo spiegano in maniera dettagliata, però le parole chiave sono direttamente nel disclaimer, quindi metto un flag su una voce che dice presto il mio consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing o di analisi del mio comportamento. Quindi questo consenso viene prestato, diciamo, in maniera esplicita dall'utente che si collega.
Quindi per capirci, mi collego al wifi free dell'aeroporto, mi portano su una pagina di arrivo del wifi mentre sto chiedendo l'accesso, lì c'è una serie di informazioni, tra cui anche una richiesta di consenso.
Assolutamente sì, senza la quale il tracciamento non viene attivato. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Analogo me meccanismo viene messo in piedi se per esempio scarico un'applicazione, mondo supermercati, ad esempio, scarico l'applicazione del supermercato, la quale poi automaticamente mi connette al wifi, mi connette alla mia, diciamo, posizione carta fedeltà e quindi ricostruisco tutte quante le informazioni di qui sopra, ma solo dopo aver prestato il consenso in fase di download dell'applicazione oppure in fase di collegamento al wifi, eccetera. Finché non presto questo consenso, il dato, se viene tracciato in maniera anonima. Quindi non ho, diciamo, non so chi è l'utente che sta facendo quella sessione, quella camminata, quella permanenza all'interno di uno spazio fisico e quindi, diciamo, so soltanto che è un contatore, una persona in più che è passata di lì.
Quindi vengo comunque, perché penso alle videocamere, no? Entro in un posto con delle videocamere, non tocco il mio cellulare, il mio essere in quello spazio viene comunque conteggiato, tu dici però non avendo firmato un consenso, so solo che c'è una persona lì, praticamente.
Allora, qui è ancora più delicata, nel senso che la videocamera, se viene utilizzata per finalità di pubblica sicurezza, quindi la videosorveglianza, il consenso non è necessario perché ci sono quei famosi cartelli a cui siamo abituati che dicono zona videosorvegliata, ma solo per finalità di pubblica sicurezza. Laddove invece il trattamento del dato, cioè la telecamera inquadra e diciamo fa un'elaborazione per finalità che non sono quelle di sicurezza, ma per esempio di conteggio delle persone, chiaramente dovrei raccogliere un consenso, non posso farlo perché non posso chiedere alle persone che entrano in un punto vendita o in un centro commerciale o in un aeroporto, allora devo evitare di tracciare il loro dato e quindi mantenere quell'informazione, per esempio il video della persona che entra, su cui fare l'elaborazione. Qui la chiave diventa l'elaborazione locale, quindi io faccio un'elaborazione dell'informazione e non memorizzo il video, quindi diciamo diversamente dai meccanismi che lavorano offline, che quindi raccolgono il video e poi fanno il processing, in quel caso avrei un problema perché ho memorizzato un video per finalità non legate diciamo, alla pubblica sicurezza e quindi per altre finalità. Allora, che cosa devo fare? Vedo un video. Elaboro il frame, estraggo il contatore, quindi segno che una persona è passata, una testa ha attraversato e a quel punto butto via il video. In questo modo io non so chi è la persona, né mai avrò modo di ricavare quell'informazione. Okay? Questo tipo di trattamento qui, chiaramente, diciamo, sono tecnologie un po' avanzate, quindi la normativa è un po' in divenire e non c'è, non ci sono delle linee guida estremamente dettagliate e metodiche, però l'idea è, io non voglio memorizzare chi è la persona, voglio memorizzare che è entrato uno. In maniera analoga, diciamo, se mettessi i vecchi sensori, no, infrarosso, che quando attraverso il sensore segnano che è stata interrotta la linea, e quindi va bene, una persona è passata, non so chi sia, potrebbe essere maschio o femmina, potrebbe essere, però ho segnato che qualcosa è successo. Quindi in quel caso chiaramente non è stato possibile raccogliere il consenso, però ho raccolto un dato così informativo anonimo che mi dice che sono entrate tot persone, magari sono state all'interno di quell'area tot persone, farò le considerazioni del caso sulla base di questo numero, che però non mi dice niente di chi sono i partecipanti. Io non avrei modo di risalire i partecipanti alla manifestazione perché ho solo segnato un numero che è 104.000 teste.
Grazie mille, Stefano Napoli, responsabile commerciale di Mobimesh.
Grazie a voi per l'attenzione, per le domande interessanti, insomma, la discussione che ne è nata.
E grazie a te Antonio, ovviamente.
Grazie Lorenzo, grazie Stefano.
Potete inviarci le vostre domande o suggerimenti scrivendo a info@tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso.